Il violino era effettivamente quello di Stéphane Grappelli, e qualcuno di voi l'avrà senz'altro individuato, la voce di Ellen Merrill, il brano Solitudine, che in effetti ben introduce l'argomento di cui stiamo per occuparci. Dicevamo poco fa, è un argomento che ci riporta a parlare anche di bambini, a cui abbiamo dedicato la nostra apertura parlando di classici e riduzioni dei classici a favore dei bambini lettori. In questo caso non parliamo di lettori, però parliamo di genitorialità in un certo senso, o della sua mancanza voluta o meno. In Inghilterra e in America c'è un termine che si chiama child free, ed è riferito soprattutto alle madri libere da figli, non senza figli. Il termine va a indicare appunto quelle donne che scelgono consapevolmente di non diventare madri, peraltro non sempre in modo indolore, e avremo modo di verificarlo sia ora che alle 17:30, quando nel libro del giorno parleremo di Lettera al figlio che non avrò di Linda Lee. Gli ospiti di Fahrenheit però non indagano soltanto nella decisione di non procreare, ma anche su che cosa significa vivere senza figli, magari soltanto perché sono cresciuti e sono andati via dalla casa dei genitori. Il sottotitolo è Una condizione umana. Il libro, uscito per Raffaello Cortina, si chiama Senza figli, appunto. Ho parlato di ospiti al plurale perché sono due a firmarlo. Duccio Demetrio, nei nostri studi di Milano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti voi.
Duccio Demetrio ha insegnato, lo ricordo, filosofia dell'educazione all'Università degli Studi di Milano Bicocca ed è fondatore con Saverio Tutino e direttore scientifico della Libera Università di Anghiari e dell'Accademia del Silenzio. Buon pomeriggio a Francesca Rigotti.
Buon pomeriggio anche a voi.
Francesca Rigotti insegna presso la Facoltà di Scienza della Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Ovviamente tutto questo fra le molte altre cose. Allora, io vorrei cominciare a parlare di parole. Duccio Demetrio prima e Francesca Rigotti poi. Perché quello che voi sottolineate fin dall'apertura è qualcosa che effettivamente è venuta in mente anche, per esempio, a chi ha letto il libro di David Grossman, che è stato nostro ospite a Fahrenheit qualche settimana fa. In quel caso si parla di un'assenza drammatica, l'assenza per la morte di un figlio. Però in italiano non esiste, a differenza di altre lingue, un termine per indicare questo, il genitore orfano di figli. E voi questa assenza di parole, che non è mai un'assenza casuale, è il primo punto su cui vi concentrate. Demetrio.
Sì, è un'assenza talvolta che può apparire inspiegabile, anche perché nella storia dell'umanità questa assenza, che ha voluto dire anche aggressione nei confronti non solo della donna ma anche degli uomini senza figli, basta leggere la Bibbia, come abbiamo tentato di rileggere, o la mitologia. Questa assenza viene perseguitata, viene inseguita, ma forse è proprio per questo, proprio per questa ragione, che l'assenza, in quanto considerata uno scandalo genetico, una impotenza aberrante, non ha trovato una parola per quanto riguarda soprattutto coloro i quali di figli non ne hanno avuti, o per scelta, ma soprattutto anche per inevitabilità, per destino. E quindi attraversiamo nelle nostre pagine questa riscrittura dell'assenza, la riscrittura, potremmo dire, anche di un'orfananza, ma la parola è assolutamente inadeguata, per attraversare il mondo sia della letteratura che del mito, e per soffermarci anche su quanto oggi sta accadendo dinanzi a una mancanza che spesso vede delle reazioni in controtendenza, a dir poco, volte ad affermare soprattutto se stessi più che il desiderio vero di mettere al mondo i figli.
Francesca Rigotti, mi scusi, ma volevo anche soffermarmi sul fatto che ci sono invece parole, ma sono parole inadeguate, che vanno a indicare, voi lo sottolineate in più punti del vostro libro, parole inadeguate per indicare l'assenza di figli che invece sono desiderati. Voi dite le parole sterilità e infertilità sono termini che non rendono giustizia al sentimento che si prova da parte di genitori che appunto hanno desiderato figli e non li hanno avuti.
Ma probabilmente perché sono parole così legate al mondo dell'agricoltura, sì, o dell'allevamento degli animali più che ai figli, e di conseguenza sono parole che non riflettono tutta la drammaticità vista dall'interno della ricerca del figlio che non arriva, o anche in parte, in questo caso non si può certo però parlare di sterilità, della parte che io ho svolto, ovvero quella della partenza del figlio da casa, della partenza fisiologica.
Ecco, una partenza fisiologica che ha, voi sottolineate, Francesca Rigotti, però quasi sempre un risvolto che non viene abbastanza analizzato, cioè non esiste una scienza, un pensiero che si occupi di quella che viene chiamata la sindrome del nido vuoto in quest'ultimo caso, se non la gerontologia, voi scrivete.
Sì, è una parola orribile, vuol dire ovviamente la scienza dei vecchi, degli anziani, gerontocomio è l'ospizio per anziani. Invece è un sentimento, è un tipo di dolore, un tipo di lacerazione, come dire, che c'è e che viene nascosto e che viene negato, anche perché, questo è un pensiero tra l'altro successivo alla stesura del libro, anche perché ho notato che le nostre società non presentano più, diciamo, riti di passaggio collettivi nei quali è possibile in qualche modo scoprire che è una condizione di tanti o di tante insieme e condividerla, condividere il dolore e attraverso forme rituali, tra virgolette, diciamo così, capire che si passa in un'altra situazione. Si passa nella condizione del nido vuoto che io nel libro ho amato presentare con la storia di Peter Pan, detto all'italiana. Nel senso che Peter Pan e i fratellini Darling, no? Wendy, Michael e John, volano fuori dal nido e loro sono tutti contenti di andare nell'isola che non c'è, perché ci saranno tutte le avventure con le sirene, con Capitan Uncino, con gli indiani, ma la mia storia è vista invece dalla parte dei genitori Darling e del famoso cane Nana, vi ricordate, sì, San Bernardo di Walt Disney? E che loro, poveri, durante tutta la storia non sappiamo che cosa facciano, se non che stanno lì in casa ad aspettare a vedere questi letti vuoti.
Duccio Demetrio, c'è un punto importante del vostro libro che riguarda anche le persone che decidono, uomini o donne, di non avere figli coscientemente. E voi sottolineate il fatto che anche in questo caso c'è una parte dolorosa, luttuosa in questa rinuncia che però viene quasi sempre nascosta.
Sì, direi proprio che è una modalità oggi che viene sempre più rimossa, forse perché questo dolore, questa assenza non trova il tempo, il luogo, oppure anche il contesto relazionale nel quale possa venir avvicinata in modo meno ansiogeno e meno doloroso. E riprendendo quanto diceva prima Francesca sulla sindrome del nido vuoto, io ho cercato anche da uomo di avvicinarmi alla domanda: ma anche noi maschi soffriamo di una sindrome del nido vuoto? Mi sono risposto che forse soffriamo di un altro problema che ho identificato con la sindrome del pontile deserto.
Ovvero?
Cos'è il pontile deserto? È un compito, a mio parere, praticamente direi che si avvolge nel pensiero maschile, che viene rielaborato malamente spesso, che consiste nell'accompagnare i figli verso il mare aperto. I nostri figli quindi non sempre sanno cavarsela, non siamo sufficientemente accanto a loro, solleciti, guardiamo l'orizzonte invano quando se ne vanno, oppure ci mettiamo nella condizione di non riuscire, quando non abbiamo figli, a comprendere quale può essere il nostro compito, se non genetico, almeno simbolico, di accompagnare altri, non solo giovani, non solo ragazzi, ma altre persone verso una possibilità e verso un orizzonte. Quindi c'è sindrome del pontile deserto quando restiamo un po' annichiliti dinanzi a questo senso di impotenza. Io ritengo poi che tutto il libro, scritto da filosofi, insiste su questo aspetto, sia il momento dell'impotenza in cui ti prendi prendi coscienza di questa incompiutezza e di questa ferita, che allora qualcosa di diverso rinasce e metti in moto delle potenzialità generative.
Francesca Rigotti, mentre i padri stanno sul pontile, in questo caso le madri, molto, come spesso avviene curiosamente, vengono quasi sempre associate a una figura animale. Ci sono le madri tigre, le madri ippopotamo, le madri corvo. Le madri corvo, volevo arrivare esattamente alle madri corvo. È uno degli esempi di madre corvo, lei lo ha rintracciato tra l'altro nel romanzo di Jonathan Franzen, Libertà. Ecco, le madri corvo come affrontano questa separazione che da una parte, voi sottolineate, arriva quasi senza che le madri medesime se ne rendano conto, perché dopo un periodo in cui i figli sono piccoli, quindi il tempo passa in modo convulso, senza che non ci si renda davvero conto, non si sia preparati al distacco, le lasciano sole, senza un compito davanti, come?
Guardi, innanzitutto è molto interessante perché... come lei aggiunge, che le madri siano spesso avvicinate ad animali, e molto spesso questa tematica proprio della partenza dei figli è vista in termini di una specie animale, in particolare gli uccelli, perché non c'è solo il nido vuoto, ci sono tante espressioni figurate legate a questo tema. E che cosa succede? Che le madri la madre corvo è un'espressione metaforica con cui si intenderebbe la madre cattiva, no? In qualche modo la madre che abbandona il figlio, che non se ne cura. È un'espressione tra l'altro molto in uso nei paesi nordici, io vivo in Germania, il suo telefono sono in Germania, dove si intende per madre corvo le madri che non si curano appunto dei loro figli, per esempio quelle che quando il figlio va all'università immediatamente trasformano la sua stanza in studio, in stireria, insomma, camera degli ospiti, e perché danno per data questa partenza, danno per scontata, sì. Danno per normalissima. Ecco, le madri mediterranee, mediterrone come noi, hanno qualche difficoltà in più, diciamo, a smontare la stanza, a dire ah che bello, se n'è andato, magari quando è anche molto giovane, perché un conto se parte a 19 anni, un conto se parte a 29, sono due cose molto diverse. Ma quello che è bizzarro è questo ritorno veramente all'animalità, quasi alla carnalità, quasi a una dimensione quasi naturale di questo fenomeno.
Ecco, accanto al senso di avvicinamento delle madri alla natura, che meriterebbe una discussione a sé, effettivamente ce n'è un altro di cui chiedo conto a Duccio Demetrio: la difficoltà, e infatti voi ne parlate nel saggio, dei padri ad assumere un ruolo socialmente rilevante, soprattutto in Italia.
Più che altro direi questo ruolo dei padri presenta continue ambiguità nelle sue nuove anche fragilità, ma anche all'insegna, direi, di nuovi comportamenti, di nuovi atteggiamenti di cura e di attenzione nei confronti dei figli o delle figlie. Forse talvolta, aggiungo io, ma non avrei titolo a parlarne non avendo figli, con un eccesso di attenzioni, di cure che li portano a dimenticare quali sono, per esempio, alcuni temi, alcuni valori sui quali sarebbe bene impegnassero la crescita dei loro figli, guardando sempre oltre quel pontile deserto. Ma il ruolo che affronto in modo particolare io nella mia parte, nel rapporto padre e figlio, è un ruolo difficile dal punto di vista della fisicità e della corporeità. E non è un caso che io mi avvicino ad alcuni brani di scrittori e di letteratura, mettendo in luce, visitando Roth e altri autori in modo particolare, come il rapporto tra figlio e padre sia sempre all'insegna di una impossibilità di raggiungersi. Lei prima citava per esempio il libro sconvolgente di David Grossman, no?
Sì.
Caduto fuori dal tempo. E cioè, recito a memoria una frase bellissima e terribile: la sua morte ha scavato in me una consapevolezza, e chi perde un figlio è immancabilmente donna. Cioè, è bellissima, è un paradosso. Paradosso che sta a indicare come noi uomini, nonostante ogni ricerca, ogni buona volontà, non si riesca a stabilire una relazione intensa con la fisicità di nostro figlio o dei nostri figli. È un aspetto che io richiamo anche perché invece nella letteratura citata individuo come la vicinanza tra padre e figlio si stabilisca soprattutto nel momento del distacco, nel momento finale. È come se i corpi potessero incontrarsi nel momento estremo della perdita o del figlio o del padre, e questo allora starebbe anche a farci comprendere come la mancanza tragica di un figlio come quella di David Grossman ci riporti alla possibilità nella tragedia, nella rottura, di ritrovare invece proprio nell'assenza e nella fine il rapporto tra uomini.
Francesca Rigotti, sul versante femminile sembra quasi esserci il problema opposto. Io parlavo prima in apertura di questa conversazione del fenomeno delle child free. Le child free sono appunto un fenomeno crescente, crescente quasi in ogni paese. In Italia se ne parla pochissimo, però si sono fatti studi in Francia, ne parla Elizabeth Badinter, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e sono le donne che decidono di non volere figli. C'è appunto una parte anche luttuosa, come dicevamo in apertura, e come soprattutto sentirete alle 17:30 nel libro di Linda Lee, che ci sarà presentato da Carola Susani. Però molto spesso è una scelta serenamente consapevole. Deve dirci qualcosa nell'ambito anche di una società ritenuta familista come l'Italia, a suo parere?
Guardi, il termine child free che lei ha ben introdotto si contrappone all'altro che è il childless, no? Sì. Senza figli, perché, come abbiamo visto, no? Per caso, per destino, perché non sono venuti. Invece le nostre child free sono un gruppo agguerrito di donne che scelgono di diventare non madri. Perché? Perché dalla letteratura che ho letto io, che è prevalentemente letteratura nordamericana e appunto nordeuropea, perché in questo modo è più facile, sono più facili due aspetti della vita importantissimi: il lavoro e la relazione col partner. Quindi sia il lavoro può essere atteso in maniera con maggiore disponibilità e senza preclusioni date da orari, eccetera, sia la relazione col partner non viene lesa da questi, dai litigi, dai conflitti, dai problemi, dalle notti senza sonno per cui tutti diventano irritabili e si azzannano per il minimo problema. Insomma, è noto che i genitori litigano per i figli, ecco. Questi due aspetti sarebbero quelli che conducono le donne a questa scelta. Allora, io qui avanzo subito un problema, insomma una domanda. Ed è se decidere di essere non madri, quindi decidere a tavolino di essere sia la stessa cosa che decidere appunto di non andare in montagna o di non usare l'automobile o di non comprare la televisione. Non c'è qualcos'altro dentro, non c'è la possibilità che, superato il momento in cui è possibile mettere al mondo i figli, che poi va sempre più avanti ovviamente con le nuove tecniche, non sorga un rimpianto? Non sorga un rimpianto legato al fatto che queste sono scelte legate anche alla biologia, insomma alla nostra capacità riproduttiva, e soffocarla e nasconderla e metterla sotto le coperte, forse può avere delle conseguenze tristi.
Ecco, io vorrei chiedere a Duccio Demetrio se invece sul versante dei padri il fenomeno non è quasi inverso, perché quello che ci raccontava prima Francesca Rigotti erano argomentazioni da parte di chi sceglie appunto di non avere figli, da parte delle donne che scelgono di non avere figli, che un tempo erano ritenute maschili. Invece sembra almeno esserci una crescente voglia di paternità. Nel libro che citavo prima, nel nostro libro del giorno, Lettera a un figlio che non avrò, è il partner maschile della coppia a chiedere insistentemente di diventare padre, che non riuscendo poi a convincere la compagna se ne va.
Sì, anche questo è un aspetto nuovo decisamente, perché in passato i comportamenti erano ben diversi, molto più spigliati. Oggi i comportamenti sono, credo, in crescita, mi auguro perlomeno che sia così, molto più consapevoli e responsabili. Ma esiste, credo, nella mancanza di un figlio anche una ferita alla propria virilità, e questo non dobbiamo scordarlo, una ferita nel corpo, è una ferita di immagine, è una ferita anche di parole. Insomma, io mi sono accorto tante volte, parlando con alcuni amici e colleghi, con i figli, questi mi dicevano e mi dicono: ah, beato te che non ne hai messi al mondo, sono sempre problemi, guai, eccetera. Però allo stesso tempo in loro esisteva ed esiste una immagine comunque autogratificante di se stessi, cioè un narcisismo maschile che passa attraverso, quindi, il figlio, viene scaricato nei confronti poi di una figura che sovente viene abbandonata. Io nel libro affronto anche queste storie nella letteratura dei figli che sono in cerca disperatamente dei padri dal tempo della Torah e non solo, quindi inseguimenti reciproci continui. Ma ecco, dobbiamo chiederci soprattutto, quando oggi scopriamo di non essere padri più, di non poter esserlo, poi tra l'altro spesso è una domanda che si presenta nella seconda parte dell'età adulta, che cosa ci resta da fare, cosa possiamo fare di noi? E qui credo che si tratti di confrontarsi con una parola che in modo particolare Francesca ha affrontato, che è la parola generatività. Ecco, ci sono generatività che quindi possono compensare questa mancanza? Io credo sicuramente, anche se questa generatività deve a un certo punto ammutolire dinanzi a quella frattura profonda che prima veniva ricordata, una frattura genetica che non riuscirà mai a compensare quanto noi affidiamo alla proiezione simbolica di essere padri putativi, di adottare. C'è qualcosa di molto più profondo che oggi, secondo noi, non si vuole più di tanto indagare, perché ancora una volta porta a galla dei dolori e delle sofferenze non affrontabili facilmente.
Demetrio e poi Francesca Rigotti, ma perché i filosofi non possono, non hanno voluto, non hanno potuto avere figli? Perché c'è un capitolo che riguarda proprio questo argomento.
C'è un capitolo molto specifico rispetto alla filosofia e ai filosofi. E a proposito di figli, invece vorrei tornare indietro alla mamma,
sì,
e al fatto che mentre i filosofi e la filosofia è tutta una faccenda di padri e di figli, la generatività materna è esclusa dalla storia, con una eccezione, la famosa eccezione di Socrate. Socrate è l'unico filosofo che parla della sua mamma, e ne parla molto esplicitamente in un passo di uno dei dialoghi platonici, quando racconta che sua madre faceva la levatrice. Dice: mia madre si chiamava Fenarete ed esercitava il mestiere di ostetrica, e siccome in greco antico ostetrica si dice maia, la sua mamma esercitava la maieutica. Dice Socrate: in quel passo anch'io ho ereditato da mia madre, perché ella, come ella aiuta le donne a partorire i figli, così io aiuto i giovani maschi a partorire le idee. In quel modo è vero che ha citato la madre, ma contemporaneamente ha sistemato tutte le donne, dicendo: beh, voi vi realizzate nella procreazione e noi uomini ci realizziamo nella creazione di idee. Bene, da quel momento in poi la storia delle mamme e della generatività nella filosofia si chiude e diventa tutta una storia al maschile, anche perché, se posso dire un'ultima parola, diciamo che la verità delle donne intesa come l'esperienza, quello che le donne sanno fare, quello che le donne possono fare nello specifico, mettere al mondo i figli, allattare i figli, è stato trascurato dalla filosofia. Non essendo un'esperienza praticabile da parte degli uomini, non è stata considerata, perché gli uomini appunto non fanno figli e non li mettono al mondo, e le donne non poterono trasformare, ho scritto, la loro esperienza in verità, e la verità dell'esperienza di mettere al mondo e allevare i figli non fu detta. Si affermò la verità degli uomini, nella quale non c'è posto.
Allora io vorrei, in conclusione però di questa conversazione, leggervi una mail che riassume però molti altri messaggi che ci sono arrivati. La mail di Paola da Padova, che dice: io non posso avere figli per motivi economici e come me tante altre persone. Certo, ho dei vantaggi, ho del tempo per me, ma è una gioia immensa della quale sarò privata per sempre e della quale mi pentirò probabilmente. È una scelta, scrive Paola, indotta dai tempi di crisi. Tutto complotta contro la famiglia nelle nostre società e la crisi più che mai. Nessun aiuto, sparita la solidarietà. Francesca Rigotti e poi Duccio Demetrio.
Allora, brevemente, insomma, come dire, ragazze, non fatevi nemmeno spaventare troppo, perché non c'è bisogno della cameretta, non c'è bisogno dei lenzuolini e dei vestitini firmati e di un sacco di carabattole che ti fanno credere. Ecco, e si può fare i figli anche in condizioni economiche, con una certa ristrettezza, e poi, come dire, chi vivrà vedrà, ecco, ma non priviamoci, anche non privatevi, se potete, se volete soprattutto, in nome di spese inutili.
Duccio Demetrio.
D'accordo con Francesca, assolutamente, ma inviterei soprattutto a interrogarsi al maschile e al femminile che cosa significa la parola vuoto, cosa significa la parola mancanza, interrogarsi di più su questo aspetto, non pensando di inseguire sempre, ecco, delle aspettative che poi possono risultare false o fuorvianti. Si tratta, con un po' di coraggio del pensiero, con un po' di coraggio filosofico, se vogliamo, di interrogarsi se questo vuoto e questa mancanza sono per noi insopportabili, e allora certo la ricerca del figlio, quali siano le condizioni di vita, quali siano le condizioni economiche, diventa fondamentale per chi ancora può permettersi di averli.
Duccio Demetrio e Francesca Rigotti hanno firmato Senza figli, una condizione umana, per Raffaello Cortina Editore. Grazie a tutti e due per essere stati con noi.
Grazie.